Amen. Stamattina, come sempre accade, il fratello Mario ha fatto già, cioè più che altro lo spirito attraverso il fratello Mario, già ha introdotto l'argomento, che è quello delle prove, quelle delle difficoltà che tutti gli uomini sono chiamati, no? Ad affrontare, non solo il credente. E più passa il tempo, ne parlavo proprio con mia moglie in questi giorni, e più uno magari può dire, ok, finisce un problema, saremo un po' tranquilli. Ma poi ho capito che crescendo comunque la nostra vita fa parte, cioè, o meglio, i problemi faranno sempre parte della nostra vita, le difficoltà, le moltitudini. E in questo tempo ho fatto alcune considerazioni su un passo che non conoscevo, che è in Seconda Cronache al capitolo 20. Un capitolo, vi chiedo di aprire la scrittura in Seconda Cronache, capitolo 20, leggeremo dall'inizio proprio. Io spero che ogni messaggio, perché ho un po' riflettuto su questo, anche andando a vedere un po' i messaggi, quelli passati, no, che ho portato qui, e ci tengo a dire, a fare una premessa, che non sono qui, oppure magari il mio intento non è quello di fare solo un messaggio, una predicazione antropocentrica, cioè nel senso che siamo sempre noi messi in mezzo, siamo al centro, e Dio non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è quello di vedere come il Signore ci dà la vittoria, ci libera nelle prove, proprio per il nostro bene, ma per la sua gloria, innanzitutto. Allora, leggo dal capitolo 20 di Seconda Cronache. Dopo questi fatti, i figli di Moab e i figli di Ammon e coloro di Maoniti marciarono contro Giosafat per fargli guerra. Vennero dei messaggeri a informare Giosafat dicendo: una gran moltitudine avanza contro di te dall'altra parte del mare della Siria ed è giunta ad Asson Tamar, cioè En Gedi. Giosafat ebbe paura, si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutto Giuda. Giuda si radunò per implorare l'aiuto del Signore e da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare il Signore. Giosafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme, nella casa del Signore, davanti al cortile nuovo, disse: Signore, Dio dei nostri padri, non sei tu Dio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nelle tue mani la forza, la potenza, in modo che nessuno può resistere contro di te? Non sei stato tu, Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo, Israele, e lo desti per sempre alla discendenza di Abramo, il quale ti amò? E quelli lo hanno abitato, vi hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo: quando ci cadrà addosso qualche calamità, spada, giudizio, peste o carestia, noi ci presenteremo davanti a questa casa, davanti a te. Perché il tuo nome in questa casa, a te grideremo nella nostra tribolazione, e tu ci udrai e ci salverai. Ora ecco che i figli di Ammon e di Moab e quelli del monte di Seir, nelle terre di quali non permettesti a Israele di entrare quando veniva dal paese d'Egitto, ed egli li lasciò da parte e non li distrusse. Eccoli che ora ci ricompensano, venendo a scacciarci dall'eredità di cui ci hai dato il possesso. Dio nostro, non vorrai giudicarli, poiché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Fin qua per adesso la lettura. Quindi vediamo, le moltitudini avanzano, gli eserciti avanzano e Giosafat ebbe paura, è scritto. Quanti di noi a volte è capitato, no? Quando le moltitudini avanzano, i problemi avanzano, può succedere, può accadere che succede che il credente, il figlio di Dio, ha paura, è normale, può succedere. Giosafat inizia a ricordare, quando vediamo tutto che lui elenca, no? Elenca, non sei tu, non sei tu, inizia a ricordare i suoi attributi, inizia a ricordare la sovranità di Dio, inizia a, il fatto che egli, il Signore, permette degli avvenimenti e che questi avvenimenti possono prenderci alla così, ci sorprendono a noi, ma chiaramente al Signore no. Poi ricorda la sua onnipotenza. Adesso per brevità non li leggo di nuovo. Ma al verso 7, cosa importante, Giosafat riconosce che tutto ha inizio da Dio. Quando dice non sei tu, non sei tu, e racconta un po' tutto il piano, no, che ha avuto il Signore l'Eterno per Israele, dice non sei tu. E questo è un principio che vale anche nella nostra vita oggi, no? Noi tutti, come diceva il fratello Luciano in preghiera, quando abbiamo conosciuto il Signore c'è un nuovo inizio, ha cambiato la nostra storia, ha detto, meraviglioso fratello, è cambiata la nostra biografia. Da quando abbiamo conosciuto il Signore, da lì in poi è tutta un'altra storia. Ma è il Signore però, è il Signore, colui che ha iniziato un'opera buona la porterà a compimento. Noi troppe volte crediamo nella difficoltà, nei problemi, nelle moltitudini che avanza, nella sofferenza, almeno parlo per me, che siamo soli a combattere contro il dubbio, contro la tentazione, contro il dolore, contro la preoccupazione, contro l'ansietà, e pensiamo di dover abbattere il gigante da sole, o meglio anche di dover combattere per un re straniero. Ma bisogna capire che ogni attacco contro di noi è un attacco contro Dio, perché noi siamo il suo popolo, su cose che già conoscete, però le voglio ricordare, perché mi hanno fatto molto bene. Lui è il nostro re, e quando la moltitudine avanza per muovere guerra contro la nostra anima, dobbiamo riportare alla nostra mente alcune verità irremovibili, che non siamo soli nella battaglia. Ricordiamo chi è il Signore, ricordiamo i suoi attributi, la sua essenza, la sua persona, e ciò reca molto conforto, no? Ricordando la sua onnipotenza, la sua sovranità, il suo amore, la sua misericordia, la sua compassione. Chi è Dio per noi? Vuol dire che non ci troviamo, riflettiamo proprio su questo, cioè, magari uno può pensare che ci troviamo in mezzo a dover scegliere con chi stare, quando Satana, quando scaglia i suoi dardi infuocati, no? Soprattutto qua parliamo le moltitudini che attaccano Israele fisicamente, ma il nemico opera qua, e la maggior parte il nemico opera attraverso le circostanze, ma anche nella mente, perché lui lo vuole fare per distruggere. Il nemico, l'obiettivo è quello di distruggere, è quello di attaccare, e lo fa attraverso anche attaccare la sua Chiesa, tentando di colpire noi, vorrebbe colpire indirettamente il Signore. Esempio lampante è quello di Saulo da Tarso, che attaccava la Chiesa. Quando incontrò Gesù sulla via di Damasco, cosa gli disse? Perché mi perseguiti? Perché attaccare la Chiesa, fisicamente anche, è attaccare il suo corpo, è attaccare il Signore. Quindi è importante quando avanzano le moltitudini, ripeto, le moltitudini si riferisce ai problemi, alle difficoltà, alle sofferenze, a tutto ciò che il Signore permette, manteniamo ferma la fiducia di chi è Dio e del fatto che tutto ciò che si scaglia contro di noi si sta scagliando contro il nostro Re. C'è anche un altro esempio che mi veniva in mente, per esempio quello che molti di voi conosceranno, di Davide. Ricordate Davide quando si presenta sull'accampamento, che c'era il gigante Golia che ogni mattina usciva e urlava, e gli israeliti erano atterriti, erano dispersi, erano scoraggiati, erano depressi. Egli va lì sull'accampamento e cosa dice? Dice, chi è questo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente? C'erano sicuramente altri guerrieri tra gli israeliti, sicuramente c'erano persone più prestate alla battaglia, più formati anche di Davide, anche fisicamente. Sicuramente Davide sapeva di essere inferiore a quel gigante. In realtà, né l'accampamento di Israele né Davide avevano le carte in tavola per affrontare Golia. Gli israeliti lo sapevano e tremavano. Davide lo sapeva, ma non tremava. Perché? Perché sapeva per quanto poteva incutere paura quel gigante agli uomini. Quel gigante non poteva nulla dinanzi a Dio degli eserciti. Ma come possiamo applicare tutto ciò nella nostra vita quando affrontiamo le moltitudini? La parola ci viene ancora in aiuto. Tornando al brano di Seconda Cronica, 2 Cronache 20, il verso 12, e mi riferisco anche all'introduzione del fratello questa mattina, verso 12 è scritto: Dio nostro, non vorrai giudicarli perché noi siamo senza forza. E qui si apre un altro scenario. Noi siamo senza forza. Ci parla di quello che siamo chiamati a fare sia nel processo di santificazione, ma anche davanti alla difficoltà, la resa. Passo successivo a quanto abbiamo detto prima, quello di ricordare chi è Dio, è proprio questo. C'è la resa. Signore, questa situazione è più grande di me. Su tanti problemi, le difficoltà. Mi arrendo. Vai avanti tu. Non saprei come gestire questo rapporto, non saprei come andrà a finire l'esito di questa visita, non so come va a finire la vita di mio figlio, di mia figlia, il matrimonio. Mi arrendo. Signore ci chiama ad arrenderci, è la resa la chiave. Sapete qual è una regola fondamentale dei corsi di salvataggio? Consiste mai andare ad aiutare una persona che sta affogando finché si sta dibattendo, finché si sta... Perché fare questo significa suicidarsi. Finché una persona che sta affogando pensa di farcela da sola, risulta pericoloso per chiunque cerca di aiutarla. Costei tenterà ad afferrare a colui che sta cercando e di aiutarlo, portandolo giù durante questa operazione. La procedura corretta, leggevo, consiste nel restare abbastanza lontani da non permettere ad aggrapparsi a voi. Così dovrete aspettare e quando finalmente si arrenderà potrete fare la vostra mossa. A quel punto sarà docile. Non lavorerà contro di voi, vi permetterà di aiutarla. Si può applicare lo stesso principio nella nostra relazione con Dio. Finché non ci arrendiamo, e anche attraverso le difficoltà il Signore permette questo, noi siamo mai nella posizione di essere aiutati. Lavoreremo sempre contro di Lui anziché con Lui. La resa alla sua volontà segue la resa di noi stessi. Quando riconosciamo di non farcela, saremo come chi sta affogando e si arrende all'aiuto del suo soccorritore. Dio inizia dove noi finiamo. Dopo la resa, cosa dice Giosafat? Sempre per applicare questo concetto nelle difficoltà, nella battaglia, dice: gli occhi nostri sono su di te. Avanzano le moltitudini, avanzano i pericoli, stanno arrivando per distruggere, ma noi fissiamo lo sguardo su Gesù, su te, oh Signore. Non mi concentrerò sui problemi, ma focalizzerò la mia attenzione su di te. Non è semplice. Magari questa mattina qua sì, un'ora e mezza, due ore, ma quando usciamo da quella porta non è semplice, il lunedì, il martedì, il mercoledì. È l'unica via però, nella battaglia, per avere la vittoria. Fissare lo sguardo su Gesù. Lasciamo stare internet, lasciamo stare il mondo che dice lascia stare ciò che la tua esperienza nel mondo ti dice, ma fissiamo lo sguardo su di lui. Questo accade attraverso un atto di volontario, eh? Dobbiamo, è fede e volontà. Io decido di non accogliere nessun pensiero, sentimento che mi porta lontano dalla comunione col Signore. È una decisione della nostra volontà. Quindi da parte nostra, ricordare chi è Dio, ricordare che non siamo soli nella battaglia, ricordarci che Lui inizia dove noi finiamo e ricordare di rimanere fermi e non permettere nulla che ci distolga da Lui. Questo spetta a noi. Ma cosa dice lo Spirito Santo attraverso il profeta e questa mattina? Leggiamo ancora dal verso 15, sempre dello stesso capitolo, che è meraviglioso. Porgete orecchio voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così vi dice il Signore. Non temete e non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, perché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Domani scendete contro di loro, eccoli che vi vengono, che vengono su per la salita di Sis, e voi li troverete all'estremità della valle, di fronte al deserto di Jeruel. Questa non sarete voi a combatterla, presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda o Gerusalemme, non temete, non vi sgomentate, domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Allora Giosafat, chi non la faccia, a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e l'adorarono. Leviti tra i figli di Cheatiti e tra i figli di Corachiti si alzarono per lodare a gran voce il Signore, Dio di Israele. Questa non è battaglia vostra, dice il Signore, ma di Dio. La battaglia non è mia, la battaglia non è tua, la battaglia è di Dio. Forse pensavi che la battaglia era, no, era tua, caro fratello e cara sorella, ma così non è. La battaglia è di Dio. E se ci riflettiamo, no, se la battaglia è di Dio, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Giusto? Però dà tre indicazioni, Signore, perché poi uno può pensare, magari allora uno... Qual è la mia parte? Ci dà tre indicazioni. Presentatevi, dice. Presentatevi, poi dice, mi sono perso, scusate. Ecco qui, presentatevi, tenetevi fermi e vedrete. Perché presentarsi? Leggevo proprio, ho letto così una frase di uno che dice, sappiamo tutti, dicono che i treni passano poche volte nella vita, però devi andare alla stazione, giusto? Questo è un detto, il treno passa una volta, però devi andare alla stazione a prendere il treno. Questo perché capita spesso, magari in alcune circostanze, che noi dimentichiamo questa indicazione, no? Quella di presentarci davanti al Signore. Ma questo lo dico anche per esperienza, capitano delle difficoltà e non sempre mi presento davanti al Signore. Magari vado a vedere internet cosa dice. Ma il Signore ci dice, ogni problema che ti capita, presentati dinanzi a me. Non solo la domenica, non solo in occasioni particolari, presentati dinanzi a me. Non permettere, non scappare, non evitare, non aspettare che passi oppure magari trovi soddisfazione oppure rimedio in qualcos'altro. Presentati dinanzi a me. Questo spetta a noi. Spetta a noi. Ci sono alcune azioni che dobbiamo compiere noi. Non dobbiamo aspettare che tutto passa. A livello comunitario bisogna presentarci. A livello personale, nella cameretta, come ci indica Gesù. Signore, non gli piacciono gli assenteisti. Spesso capita, no, fratello, prega per me. Però chi si presenta sul campo di battaglia ad intercedere? Tenetevi fermi perché, come dicevo prima, e lo ricorda ancora il Signore, noi non vogliamo sapere, non vogliamo, cioè, quando qualcuno ci dice stai fermo lì, non, nessuno piace. Noi abbiamo, dobbiamo, è impossibile che non possiamo fare niente per il Signore. Ma come? Proprio niente possiamo fare. Non più fare nulla. Senza di me non potete fare nulla. Nulla puoi fare. Nulla che possa collaborare all'opera di Dio. Nulla che possa liberarti da ogni situazione. Non puoi fare nulla. Tieniti fermo. State fermi e guardate. Ripeto, non è facile. Nelle situazioni difficili, nelle difficoltà, stare fermi, fiduciosi, non è semplice. Però è l'unica chiave. Mi avvio alla conclusione. E dice, l'obiettivo finale, vedrete, faremo esperienza. Perché permettere difficoltà? Ma che ben vengono le difficoltà nella vita. Perché attraverso la difficoltà noi faremo esperienza del suo intervento. Faremo esperienza della sua opera nella nostra vita, della sua liberazione. Ma attenzione, non dalle circostanze, perché le circostanze magari non cambiano. Ma cambiamo noi nella circostanza. Vedrete la vittoria sul nemico. E quando ci troviamo nel mezzo della battaglia, fratelli e sorelle, vogliamo leggere quale arma dobbiamo usare. Ce la ricordava Mario, ce la ricordava, ce la ricorda anche la parola di Dio questa mattina. Leggiamo dal verso 20 fino al 22, come è strano questo mezzo di attacco degli israeliti, no? La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tecoa, e mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltate, mio Giuda, voi abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro, credete sui profeti e trionferete. E dopo aver tenuto consiglio col popolo, stabilì dei cantori che, vestiti di paramenti sacri, cantassero le lodi del Signore, camminando alla testa dell'esercito, dicessero: celebrate il Signore, perché la sua bontà dura in eterno. Appena cominciarono i canti di gioia e di lode, il Signore tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e contro quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda e rimasero sconfitti. La lode, fratelli, la lode, l'adorazione libera nella sofferenza, libera. Quando ti svegli di notte e non riesci a dormire, lo dico per esperienza, loda, adora il Signore. Quando ti piombano addosso dei pensieri cattivi, inizi a lodare, inizi ad adorare il Signore. Il nemico scappa via, perché già è sconfitto. Cristo ha già pagato, noi siamo già vittoriosi, però purtroppo ci accontentiamo di una vita misera, una vita, passatemi il termine, come nel mondo talvolta, perché è umano, però non è questa la vita che ci ha dato. Ci sono difficoltà, ci saranno, forse peggio, non lo so, ma fatto sta che il Signore è per noi. E l'arma che ci dona veramente... c'è scritto anche nei brani di Efesini, non un po' tutta l'armatura, ma la lode è quella che ci dà la vittoria. Volevo concludere con una preghiera. Signore, vogliamo ringraziarti veramente per tutte le difficoltà che ci sono, Signore. Noi vogliamo ringraziarti per l'opera che tu hai iniziato nella nostra vita, oh Signore, e tu la porterai a compimento, oh Signore. Però, Signore, non vogliamo accontentarci di una vita misera, Signore, sballottati qua e là, oh Signore. Noi sappiamo in chi abbiamo creduto, Signore, e sappiamo chi Tu sei, oh Padre, quello che sei per noi, oh Signore, e quello che vuoi anche per noi, oh Signore. Tu non sei venuto a darci una vita misera, ma una vita abbondante, oh Signore. E noi vogliamo lodarti, onorarti, oh Signore, glorificarti, perché abbiamo... questo tesoro, Signore, abbiamo questa perla di gran valore, Signore, E perdonaci se talvolta, Signore, ci perdiamo in ciò che è effimero, in ciò che è secondario, Signore. Ma vogliamo vivere una vita piena, Signore, ripiena di Spirito Santo, Signore, per attirare sempre di più persone destinate alle fiamme dell'inferno. Signore, noi possiamo essere solo una buona testimonianza se trabocchiamo di Te, oh Signore. Vogliamo ringraziarti e lodarti, oh Signore. Vai avanti Tu nella nostra vita, oh Signore. Vogliamo arrenderci. Non ne vogliamo sapere nulla, oh Signore. Non possiamo, siamo senza forza, oh Signore. Però sappiamo in chi abbiamo creduto. Sappiamo che nella nostra debolezza si manifesta la Tua potenza, oh Signore. Nel nome di Gesù. Amen.